Benissimo. Senti, stasera allora tu continui nell'argomento del suo sempre più gioia in cielo,
sì,
che hai trattato in modo meraviglioso in tutti questi mesi. Ecco, stasera di cosa parli, don Andrea?
Guarda, stasera, continuando diciamo a seguire appunto il libro che ho scritto, pensavo di cominciare da quello che nel libro è il quinto capitolo, che sono una serie di brani del Vangelo che a mio parere possono aiutarci a vivere il sacramento della riconciliazione in queste tre fasi: nella preparazione in primo luogo, in secondo luogo la celebrazione, in terzo luogo quello che avviene dopo, il ringraziamento e la vita che dobbiamo, il dono che dobbiamo vivere.
Molto allora, bene.
Ecco, io pensavo oggi di limitarmi alla preparazione. Vedere, ti sembra bene?
Molto bene, don Andrea. Inizia pure, don Andrea.
Bene, allora, io appunto nella mia ricerca su così molto semplice sul Vangelo ho scoperto che appunto ci sono molti brani del Vangelo che ci possono aiutare anche in quella fase che è importante della preparazione del sacramento, della riconciliazione, la fase della diciamo dell'esame di coscienza, ecco, della preparazione dell'anima. È una fase previa, senz'altro è poi molto importante l'incontro con Gesù Cristo, l'incontro della grazia, il sacramento è segno efficace della grazia, ma sappiamo bene anche per esperienza che la preparazione è molto importante. Allora, io ecco, oggi leggo insieme con voi, o vi ricordo, alcuni brani del Vangelo che possono, a mio avviso, aiutarci. Ce ne sono sicuramente molti altri. Il primo che ho scelto è uno dei tanti richiami di Gesù alla veglia, vegliare. L'ho chiamato vegliate, dunque, da quelle parole che ho scelto il Vangelo di Matteo, capitolo 24. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. I richiami di Gesù a vegliare sono frequenti. Allora, applicato allo scandaglio, diciamo, della nostra anima, a scoprire che cosa accade nel nostro cuore, a capire qual è stato il motivo della nostra condotta, a desiderare di identificare il peccato per poter chiedere perdono a Dio, ecco, io penso che questo compito del vegliare sia un compito di ogni giorno, e non solo di ogni giorno, ma anche in una certa misura, non per essere scrupolosi, ma piuttosto perché desideriamo essere delicati e fini in un rapporto d'amore, e quindi ci interessa tutto quello che disturba, che infastidisce, che addolora il nostro amore, che è il Signore Gesù. Allora noi vegliamo tutto il giorno, in fondo, anche se con una buona abitudine che probabilmente ci è stata insegnata fin da bambini, oppure possiamo impararla anche da grandi, dedichiamo alcuni minuti quotidianamente, normalmente alla fine della giornata per concluderla, ad un esame di coscienza quotidiano in cui davanti a Dio ci chiediamo: Signore, com'è andata oggi? In che cosa ti sono piaciuto, in che cosa ti sono dispiaciuto? E ciascuno poi lo fa in modo molto personale, oppure gli chiediamo, o più che richiedergli, innanzitutto le ringraziamo, grazie di tutti i doni che mi hai dato oggi, e questo è un buon modo di cominciare l'esame di coscienza. E poi gli chiediamo: perdonami. Ecco, in quel momento lo Spirito Santo ci illumina e noi qualcosa fiora nella nostra coscienza, e possiamo chiedergli perdono in modo più esplicito, più tranquillo, più sereno, di quello che forse abbiamo già fatto lungo il giorno. E come dicevamo la volta scorsa, con frase felice di San José María Escrivá, ecco, abbiamo fatto da figlio al prodigo molte volte al giorno, chiedendo subito perdono al Signore di una piccola cosa, e speriamo che sia sempre solo piccola, che gli ha procurato un dispiacere. E forse concluderemo l'esame di coscienza anche con una richiesta di aiuto ancora più intensa: Signore, ho bisogno che che tu mi aiuti, perché da solo non sono capace di nulla, tu stesso lo hai detto, e domani, quando ricomincerà una nuova giornata, aiutami ancora di più, dammi ancora più grazia. Ecco, io penso che con questa piccola attenzione, ecco, qualche minuto quotidiano dedicato a soffermarsi in silenzio, a pensare alla presenza di Dio, ecco, come va la mia vita, come va la mia anima, e noi stiamo vivendo quella indicazione di Gesù di vegliare, e questa è come nei confronti del sacramento della penitenza, come una preparazione remota che aiuta molto. A volte chi non vive questa attenzione, poi al momento della confessione c'è una difficoltà in più, perché non sa che cosa dire, non sa da che parte cominciare. Invece questa preparazione continua ci mantiene costantemente preparati per poter andare poi al sacramento della penitenza e con chiarezza di coscienza chiedere perdono al Signore di nuovo in modo sacramentale, per avere una grazia in più di perdono. Il secondo brano che ho scelto per aiutarci a prepararci, no? Preparare bene l'incontro sacramentale della penitenza, e quel è il Vangelo di San Marco, capitolo 7, quando Gesù, vi ricordate, spiega che non ci sono alimenti cattivi, e dice con parole molto chiare, molto forti e molto comprensibili da tutti, che non può far male all'uomo quello che entra dal di fuori e che poi va a finire nella fogna. Ma invece è dal di dentro dell'uomo, quello che esce dall'uomo, dentro, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, e lì fa una di quelle, di quegli elenchi di peccati: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Allora io pensando a questo Vangelo, riflettendo un po' a come lo possiamo utilizzare noi, mi veniva in mente che forse dobbiamo applicarlo, non tanto soffermarci sugli alimenti, perché oggigiorno è, certo, siamo attenti agli alimenti dal punto di vista così igienico, no? Perché sappiamo che un alimento andato male ci può far male, ma non abbiamo quel tipo di cultura che identificava, ecco, in un alimento qualcosa di male e che ti rendeva impuro, no? Invece proviamo ad ampliare lo spettro del discorso di Gesù e pensare che in fondo, pur avendo cambiato cultura e storia, qualcosa del genere continua ad accadere, e io penso che accada in tutte le epoche e in tutte, diciamo, le latitudini, perché è il problema che abbiamo dentro, cioè tutti noi tentiamo di scaricare su qualcosa di esterno a noi il male, cioè ci dà molto fastidio, facciamo molta fatica a riconoscere che il male è dentro di noi. Allora pensate un po', noi possiamo dare la colpa alle circostanze, alla società, alla cultura, ai governanti, all'ambiente, al modo di essere delle persone che lavorano con noi, al caldo, al freddo, diciamo, al clima e alla situazione economica, insomma a tanti fattori esterni che indubbiamente hanno il loro peso, perché siamo persone nella storia e abbiamo un corpo e un'anima, però è vero anche, non lo neghiamo, che il peccato c'è in tutti i figli di Adamo ed Eva, per cui abbiamo ragione quando intravediamo in quella persona, anche in quella struttura di peccato, ne ha parlato il Papa molto spesso, che è come dire la somma dei peccati personali e che si struttura in un modo di vivere, in un modo di lavorare, in un modo di organizzare la società, è indubbiamente presente il peccato, però quello non ci salva, riconoscere il peccato negli altri. Da buoni figli di Dio dobbiamo operare per purificare anche la società, pregare perché lo Spirito Santo illumini, agire con l'apostolato cristiano affinché la luce del Vangelo strutturi tutta la società, però se non cominciamo da noi a scoprire il peccato dentro noi e a chiedere la grazia del Signore che lo salvi, non arriveremo mai al fondo del problema. E di fatto possiamo ricordare quante persone, pensate, ecco, le utopie che si realizzano in strutture che poi vogliono salvare l'uomo, strutturando in modo assolutamente impeccabili della società sono mostruose e schiacciano la persona e non risolvono il problema. Invece, pensate al racconto del peccato originale, personale è il peccato di Eva, personale è il peccato di Adamo, e anche personale, possiamo dire, anche quello del serpente antico. Eppure già lì comincia subito il dramma dell'uomo e scaricano la colpa, Eva sul serpente, Adamo su Eva. E in fondo, ecco, possiamo pensare questo, quando Adamo dice a Dio, la donna che tu mi hai messo accanto, lei mi ha dato da mangiare dell'albero proibito, in fondo sta accusando addirittura Dio, la sua creazione, così come ha strutturato le cose. Dobbiamo stare attenti perché può capitare anche a noi, non dobbiamo meravigliarci che capiti, magari in modo più soave, meno evidente, e noi tutti abbiamo la tentazione di cercare di trovare la colpa del male al di fuori di noi. Dobbiamo invece avere l'umiltà della fede che riconosce quello che il Signore ci ha rivelato, e tutti abbiamo peccato, dice San Paolo, e tutti siamo peccatori, se volete, visto che anche io spesso cito qualche frase di San José María Escrivá, che è il fondatore dell'Opus Dei, e proprio il prossimo giovedì è l'anniversario, insomma, no? e della sua morte, quindi anche il giorno della sua memoria, in cui si celebrano diverse messe in suo onore. Mi ricordo tante espressioni di San José María molto efficaci. Per esempio, di se stesso diceva: sono un peccatore che ama Gesù Cristo. Ecco, questa era un po' la sua biografia, no? E tutti noi cristiani dovremmo tenere presente sempre questi due elementi, perché sono veri, soprattutto è vero il primo, che siamo peccatori, e bisogna che sia vero il secondo, che cerchiamo di amare Gesù Cristo con il suo aiuto. Allora, quando c'è una circostanza, qualcosa che accade nella nostra vita, un problema di lavoro, un problema familiare, al quale noi tendiamo a dare la colpa di un nostro malessere, delle nostre cattive azioni, invece dobbiamo pensare, un momento, Gesù Cristo ha trasformato la circostanza peggiore della storia, cioè la crocifissione, la morte, il processo, la crocifissione, cioè il peccato più grande, nella circostanza più positiva per la nostra salvezza. Allora, a noi succede lo stesso, Dio si serve di quelle circostanze negative per la nostra salvezza, e in questo caso, visto che parliamo un po' dell'esame di coscienza, si serve di queste circostanze per aiutarci a conoscerci, perché io in quel mio comportamento negativo mi riconosco come peccatore, allora finalmente mi posso ravvedere e finalmente posso andare un po' in fondo al mistero del mio cuore, che solo Dio conosce profondamente, solo Dio conosce tutta l'iniquità del peccato, ma qualche volta permette nel suo amore infinito per me che anch'io ne scopra una punta dell'iceberg, e che io possa, non me lo faccio dire tutto perché sennò mi spaventerei a morte, ma è sufficiente perché io possa chiedergli perdono. Allora, in questo senso possiamo dire insieme con San Paolo, tutto, proprio tutto, per coloro che amano Dio concorre al bene, quindi anche le circostanze negative. E se volete, questo è quello che offro oggi come commento a quel brano di Gesù che dice: non dal di fuori ma dal di dentro dell'uomo viene il male. E proseguendo, propongo appunto nel mio testo qualche commento alla famosa parabola del buon seme e della zizzania, che è una parabola che sicuramente si riferisce in generale proprio a tutta la storia del mondo, per cui vi ricordate come Gesù, ecco, Matteo capitolo 13, versetto 24 e seguenti, e dice: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Allora, sicuramente il Signore si riferisce proprio così, anche perché alla fine della parabola fa riferimento alla fine dei tempi, per cui è una parabola sulla storia del mondo. Però io penso, e sono confortato da un commento che fa il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando dice, al punto 827, dice: tutti i membri della Chiesa, compresi i suoi ministri, devono riconoscersi peccatori in tutti, sino alla fine dei tempi. La zizzania del peccato si trova ancora mescolata al buon grano del Vangelo. Ecco, per cui noi possiamo applicare questa parabola anche alla storia di ciascuno di noi. Quindi possiamo paragonare il nostro cuore al campo dove il padrone ha seminato buon seme. Pensate a tutto quello che ha seminato la Trinità nella nostra vita, nella nostra anima. Pensate il dono del battesimo, il dono della grazia, il dono della vita cristiana, e la figliolanza divina, e tutti i doni dello Spirito Santo, tutti i talenti che ci ha dato, il dono della vita, soprattutto veramente dobbiamo abituarci spesso a fare in un certo senso queste litanie di ringraziamento, che sono molto utili anche nell'esame di coscienza a volte ad alcune persone, no? Più che soffermarsi sui peccati può essere utile per qualcuno in qualche epoca della vita soffermarsi sulle grazie di Dio. Allora, il buon seme che il Signore ha seminato, però nottetempo un nemico semina la zizzania, e pensate al peccato originale e a tutte le sue conseguenze, a tutte le sue ferite. Io ricordo un sacerdote amico che appunto ha scritto un bellissimo libro qualche anno fa, che si intitola Liberare l'amore, Don Ugo Borghello, che lavora a Bologna, edizioni Ares, è un libro grosso, ponderoso, ma nel quale il suo obiettivo è proprio aiutare tutti i cristiani a scoprire che il peccato originale non è una cosa del passato, dell'antichità, così, che si perde nella notte dei tempi, ma è una realtà che noi scopriamo proprio ogni giorno nella nostra vita, questa tendenza ad mettere il cuore su un assoluto che non è Dio, sul lavoro, su una persona, e quindi in qualche modo a idolatrare qualcosa anche di buono che c'è nella nostra vita quotidiana. Ecco, il peccato originale noi ce l'abbiamo dentro e si manifesta anche se viviamo la vita della grazia, anche se con le sue ferite, con i suoi pungoli, con le sue tentazioni. E poi, naturalmente, i peccati personali. Il nemico ha seminato la zizzania. Quando i servi scoprono che c'è zizzania, chiedono al padrone se devono toglierla, e qui avviene una risposta un po' sorprendente. Dice no, rispose, perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Allora, questa risposta del signore, diciamo del padrone della messa, sicuramente si riferisce soprattutto alla storia del mondo, ecco, vista nel suo complesso. Qualche volta ho pensato io che si può riferire anche a noi, nel senso che a volte abbiamo bisogno di un po' di tempo, di meditazione, di contemplazione, perché ci sono delle situazioni nella nostra anima che non è facile discernere, è bene o è male, che cosa conviene che io faccia, cosa conviene che io non faccia, in una certa situazione magari un po' complicata. Come riesco a vivere le virtù di Cristo? Come posso mettere insieme la carità e la fortezza? Come posso mettere insieme l'audacia e la prudenza? Come posso mettere insieme la mitezza di Gesù, la sua umiltà di cuore e anche quella sua capacità a volte di accendersi di ira santa per un bene grande? Non è facile a volte, abbiamo bisogno, ecco, forse quel suggerimento applicato personalmente è un suggerimento di riflessione, anche di richiesta di consiglio. La confessione tante volte diventa un luogo di direzione spirituale in cui si chiarisce anche la nostra anima. Allora, tenere presente, ecco, che non tutto quello che appare magari immediatamente come negativo è del tutto negativo. Sappiamo anche che il Signore, lo vediamo nella vita dei santi, a volte si serve di forti passioni per portare, per esempio di una forte inquietudine, per suscitare una vocazione, per esempio, o di una crisi si serve per portare una decisione molto importante di cambiare vita. E quindi non dobbiamo fermarci solo a quel sentimento che sembra negativo. A volte ci può essere un sentimento che sembra negativo e lo è anche, magari una sorta di irritazione, ma se noi impariamo a portarlo alla presenza del Signore, a valutarlo con Lui, poi dopo ci può portare a fare un intervento di una correzione fraterna a un nostro amico che forse sta sbagliando.
Certo.
Poi,
abbiamo ancora pochi minuti.
Sì, allora concludo, Dantino. Dopodiché io direi, ecco, quando la parabola si conclude con la raccolta della zizzania, ecco, questo io penso che sia per noi quel momento della chiarezza della coscienza, quando noi lo distinguiamo bene, la zizzania dal buon grano. Penso che quando diciamo decidiamo di andare a confessare i nostri peccati al sacerdote, davanti al sacerdote, è quello che nella parabola i servi fanno di estirpare l'erba cattiva. Quando ascoltiamo il consiglio del sacerdote, accettiamo la penitenza e quindi facciamo un proposito di non peccare più, è come se facessimo quell'operazione che fanno i servi di legare in fastelli la zizzania, e la grazia del Signore che arriva, il suo perdono, è la fiamma che brucia tutta quell'erba cattiva. Allora noi avremo la possibilità al momento della mietitura finale di avere, di fare in modo che la nostra anima sia veramente un campo pieno di buon grano, pieno di buon grano e senza più erbacce. Io penso anche che nel momento in cui ci confessiamo dobbiamo mantenere questa visione ottimistica che ci dà questa parabola, cioè noi estirpiamo la zizzania con l'aiuto di Dio, però per far crescere il buon grano. E è bello che anche noi ogni volta che ci rivolgiamo al perdono di Dio ci ricordiamo anche di ringraziarlo per tutti i doni che ci dà, prima, durante e dopo, perché noi, come serve della parabola, togliamo la zizzania per il buon grano. Quindi la confessione per noi dei nostri peccati diventa un gesto di ottimismo, di speranza, di bellezza, di grazia, cioè una realtà molto positiva.
Benissimo. Don Andrea, non sappiamo come ringraziarti. È stata una lezione bellissima che ci incoraggia molto in questa via della confessione.
Ecco. Bene, allora...
Ricordiamo sempre agli ascoltatori che tu stai commentando il tuo libro intitolato Più gioia in cielo, della San Paolo, che poi però hai scritto anche un libro, Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, vero?
Per quest'anno, sì, per l'anno Maria, del Rosario, insomma, no?
Certo, sì. Perché è un bellissimo commento ai 20 misteri del Rosario, sempre su base biblica, con dei piccoli brani del Vangelo poi commentati.
Sì.
Adesso dacci la benedizione, Don Andrea.
Va bene, Don Tino, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Allora, che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti noi e con noi rimanga sempre per intercessione di Maria. Poi.